Dicevamo, parlando della crisi nel ministerio, che è un'esperienza quasi direi obbligata, in mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovo in una selva oscura che si chiama depressione e che tante volte è più grande proprio da cristiani, paradossalmente, perché da non cristiani forse uno dice vabbè, forse la vita è sofferenza. Da cristiano dice: com'è possibile che ho incontrato Gesù e sto peggio? E invece è proprio così, perché quando siamo in Cristo Dio permette ancora di più che certe crisi possano avvenire nella nostra vita, perché ha la soluzione vera. Quindi non si impaurisce quando ci vede in crisi, non si scoraggia Dio, ma da buon architetto sa. Però abbiamo bisogno di capire questa fase nella nostra vita per comprendere che la ristrutturazione sta continuando, non è capolinea, ma anzi, proprio quando siamo in quei momenti, siamo in una situazione che ci renderà più forti. Dicevo, se questa crisi, che frequentemente è somatizzata ed espressa più da disturbi neurovegetativi o da disturbi psicosomatici, che ovviamente sono meno colpevolizzanti, cioè tante volte anziché impazzire noi impazzisce il colon, quindi, cioè, o tante altre parti del nostro corpo sono investite di questa tensione estrema, cui coliti, gastriti, queste cose sono abbastanza comuni nei pastori, perché evidentemente da qualche parte deve essere somatizzato, come d'altra parte è abbastanza comune nei pastori la gratificazione alimentare, perché siamo dei buon gustari, no? Quindi il corpo è oggetto di ferite, ma anche lo consoliamo poi con qualche cosa di piacere. Quindi certamente vivere i conflitti sul piano fisico è meno colpevolizzante, perché non sono io in crisi, è il mio colon che sta facendo gli scherzi, che sta impazzendo e così via. E però se non vengono analizzate queste crisi ed affrontate, la perplessità che ne viene fuori, soprattutto in occasione di eventi tremendi, lì credo che in Proverbi ci sia una grande verità, 20-30, quando dice: le battiture che piagano guariscono il male, e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Questo non stiamo parlando sicuramente ancora una volta di un'attitudine masochistica e di sofferenza fine a se stessa, ma bisogna dire che tante volte la sofferenza più forte, la crisi più profonda ci guarisce, perché ci mette non solo in crisi da una parte, ma ci apre gli occhi su una realtà spirituale fino a quel momento ignorata. È un po' come quello che avviene nel digiuno per certi versi. Il digiuno non ha la potenza fine a se stesso per convincere Dio, ma perché in quello stato diventiamo più sensibili alle realtà spirituali, ad accorgerci di certe cose, perché abbiamo una deprivazione alimentare, ma non solo dovrebbe essere alimentare, perché se uno per dire fai digiuno, però sta tutto il tempo alla televisione, fa altre cose, alla fine viene diminuita la potenza di quel momento, ma ci rende consapevoli di realtà spirituali. E così tante crisi tremende, circa 3 anni fa sono passato attraverso una di queste proprio di tipo fisico, avevo detto: Signore, finalmente mi vengo a riposare, ho avuto un'embolia polmonare e non riconosciuta dai miei colleghi medici che mi curavano una bronchite, intanto i miei polmoni stavano morendo completamente, quando poi non respiravo più la diagnosi è stata fatta, evidentemente, e lì devo dire è stato un momento tremendo per certi versi, però ancora una volta in questo momento tremendo, dove non potevo neanche parlare, dove non immaginavo neanche un futuro, pensavo anzi finalmente vado a riposarmi, quindi ero combattuto da una parte finalmente vado a riposare, dall'altra parte se vivo così come faccio, non riesco a parlare, non riesco a respirare, non riesco a fare niente, insomma ero nelle mani di Dio. E mi ricordo il secondo giorno lì, dove veramente in una stanza con alcuni altri ricoverati, diciamo, tra l'altro lì appena dicevo non parlavo, cioè, io sono medico, vorrei capire, oh stai zitto, qui devi fare il paziente, semplicemente non ci interessa che sei medico, ah scusate. Nel momento in cui veramente a un certo punto ero lì nella stanza con altre persone, devo dire che ho avuto un'esperienza così forte della presenza di Dio che veramente ha inciso ancora una volta, ha scardinato alcune altre cose, e ho cominciato a piangere, non potevo fermarmi, ma non della serie come mi sono ridotto, ci sarebbe stato veramente da piangere in quel momento, ma di una sensazione di amore, di dolore, sentendo il cuore di Dio per le altre persone, sentendo il cuore di Dio che si struggeva e desiderava il meglio, e ho detto dentro di me: questo è quello che voglio, Signore, non mi interessano le altre cose, non mi interessa neanche se posso recuperare qualcosa di fisico, ho bisogno di vivere questa realtà potente e incredibile dell'amore di Dio che costringe. E lì mi sarei alzato, non lo potevo fare, lì sarei andato dagli altri, lì avrei fatto qualunque cosa, ma non potevo fare niente. Ma questa cosa mi ha consumato in una maniera estrema, mi ha fatto scoprire ancora di più il cuore di Dio che è dentro di me. Non è che poi se n'è andato, magari poi la percezione è diminuita, ma come a dire, delle battiture profonde, dei punti estremi dove non vorremmo mai trovarci, degli esami estremi che Dio tante volte permette nella nostra vita, hanno sicuramente un potere incredibile, e credo che questo sia chiaro a ognuno di noi, specialmente quegli esami che devono distruggere una parte, non so, per questa è una problematica solo che mi riguarda, dell'orgoglio. Io ho avuto sempre un modo di pormi molto orgoglioso, e allora come poteva fare Dio a curare questo mio orgoglio? Facendomelo leggere nella Bibbia, Dio innalza gli umili e abbassa gli orgogliosi. E infatti dicevo: Dio abbassa quel pastore, quel fratello, Dio abbassa quello, guarda come si sente. Però non mi occupavo del mio orgoglio, almeno non me ne rendevo conto. E come poteva fare Dio? Come può fare Dio nella tua vita quando ci sono delle attitudini che hai difficoltà a consapevolizzare, se non proprio, visto che non riesci a cogliere la Bibbia, visto che quando lo senti lo attribuisci sempre ad altri? Come si fa? Facendoti passare attraverso situazioni dove vieni fortemente umiliato. Della serie: questo a me, questo non doveva poter succedere a me. Battitura profonda, ancora una volta, questa non fisica, ma forse più dolorosa di quella fisica. Non poteva succedere a me, ma anche da lì, dalle battiture profonde che piagano, guariscono il male, e così le percosse che vanno in fondo al cuore. Tante volte Dio ha bisogno di mettere al vivo le nostre emozioni, i nostri sentimenti, per fare un intervento chirurgico spirituale che altrimenti non si può fare, perché siamo barricati, siamo schermati, siamo impermeabili. Tante volte a Dio sembra strano, siamo pentecostali, con le antenne subito, ma tante volte in certe aree della nostra vita sembra che siamo impermeabili, allora Dio ci deve mettere in una specie di lettino operatorio per poter farci comprendere, per potersi rivelare, per poter ministrare alla nostra vita. Questo è per esempio quello che avviene quando tante volte qualcuno spontaneamente, attenzione, non spinto, forzato, così va nel riposo dello spirito. Forse è un momento in cui Dio ti può ministrare meglio, perché sei così rigido, teso, contratto, che non ti può neanche visitare il Dio.
E allora lì, quando ti rilasci, un attimo, opera.
Dico, ci sono momenti in cui Dio veramente ha un contatto più profondo e non sono solo momenti di gioia, preferiremmo quelli senza dubbio, ma sono anche momenti di dolore estremo. E in quei momenti realmente la piaga viene sanata, viene guarita, se vogliamo. Se però non comprendiamo questo, la perplessità sfocia in dispersione, ed era proprio il tema di quello che avevamo sottolineato, perplessi, ma non disperati. E queste considerazioni evidenziano in maniera inequivocabile come il disagio psichico, e questo credo che ormai è chiaro per ognuno di voi, è la conseguenza di un tentativo di liberarsi dal male. Cioè io cerco di liberarmi del male, però in una maniera umana, quindi come me ne faccio a liberare umanamente? Lo posso reprimere, lo posso nascondere, posso cercare di addomesticare la bella che c'è in me, gli dico, stai buono, non aggredire, tu sei il pastore, non puoi dare espressione, quindi stai buono, e poi questa aggressività si mangia il colon, come dicevo poco fa. Quindi sistemi umani di difesa, sistemi umani di soluzione, alla fine non solo non seguono, ma producono il disagio psichico. Ecco perché, stranamente, se dovessimo fare una statistica, scopriremmo che i cristiani vivono disagi psichici, per certi versi, superiori agli altri. E questo perché? Perché i cristiani si sono impegnati in una lotta fortissima contro il male, ed è giusto, però il problema non è che Dio sta cercando di dirti, io sono contento che tu vuoi essere santo, ma come ci vuoi arrivare? Quali mezzi stai usando per vincere il male? Perché se stai usando dei mezzi umani, alla fine non solo non vinci il male, ma diventi più ansioso, diventi più depresso, diventi più ossessivo, diventi più compulsivo, diventi peggiori, peggiori. Quindi santità, bene, sono contento, dice Dio, che avete messo questo obiettivo davanti a voi e davanti alla vita della Chiesa. Ma come? E poi, santità subito, dicevamo stamattina con qualcuno, ma non nella dimensione normale. Santità subito è un dono di Dio. Io ti dichiaro santo, io ti do una nuova identità santa. Alleluia, questo è un dono, è una perfezione, una meraviglia, ma guai a cercare di trasferirla totalmente, dicevo poco fa, sul piano della vita, pensando che direttamente tu puoi superare pure gli esami universitari, mentre hai bisogno di crescere nella misura della fede, di avere un concetto sobrio, equilibrato, secondo la misura della tua fede, e secondo questa misura di fede poter realizzare quel livello di santità. Ma guai se ti vengono proposte delle performance più elevate del tuo livello, perché alla fine non le supererai per fede, ma le supererai in una maniera umana e poi avrai degli effetti collaterali che si chiamano malattia mentale, ernie, nel nome di sollevare pesi più grandi di quelli che possiamo sollevare, disturbi di vario genere collegati a questo fatto di non capire che è progressiva la santificazione della nostra mente o il rinnovamento. Anche lì, dicevamo poco fa, ci sono purtroppo molti che impongono la santità, uguale per tutti. Ed è uguale per tutti come obiettivo, ma non è uguale per tutti come possibilità di realizzazione. E questo anche per i pastori possono crescere, non perché sono pastori e dicono, oh ormai devo essere santo subito, quindi certo c'è una responsabilità maggiore, chi si aspetta di poter passare dallo stadio di credenti carnali, bambini, cioè l'apostolo Paolo, uno stadio un po' più maturo, ma anche il pastore è umano, anche il pastore ha delle fragilità. Quindi è importante capire come ci difendiamo, una difesa efficace produrrà una situazione di infelicità della serie, il male che non voglio faccio e il bene che vorrei fare non riesco a farlo, misero me, chi mi libererà da questo corpo di morte, esclamava il nostro collega Paolo. E quindi non posso a questo punto non sottolineare l'importanza di una rivelazione della grazia e dell'amore perfetto con cui Dio ci ama per primo, come requisito indispensabile per la guarigione dal male più profondo che produce tutti i risultati, cioè dalla paura e dalle sue elaborazioni. Cioè, fratelli, noi sicuramente parliamo di grazia, e la grazia tante volte è il cavallo di battaglia, ma vi devo confessare che anche parlando di grazia non è detto che abbiamo una rivelazione della grazia. Viviamo in un contesto già di cultura legalistica di tipo cattolico, di altre modalità di pensiero che in qualche modo tendono sempre a dover dimostrare qualcosa, a fare vedere, e la rivelazione della grazia è qualcosa che tante volte deficita nel mondo evangelico, per non dire lì dove impera il legalismo, lì poi c'è l'esagerazione opposta, ma è difficile. E Dio lavora tantissimo nella mia vita perché sa che fino a che io non sono esposto alla grazia, fino a che non capisco che Dio mi ama così come sono, non mi ama perché leggo la Bibbia, non mi ama perché frequento il culto, non mi ama perché ascolto e quindi se io faccio più cose Dio mi ama di più. Questo è mettere il carro davanti ai buoi. Dio mi ama perché mi ama, perché ha deciso di amarmi e finalmente attraverso la morte di Cristo può amarmi senza essere impressionato dai miei errori. È chiaro che soffre nel momento in cui sbaglio, soffre nel momento in cui non sfrutto le occasioni che mi dà, ma mi continua ad amare perfettamente allo stesso modo. E questo è un concetto difficile da comprendere, personalmente difficile da trasmettere agli altri, perché fin da bambini diciamo: Giovanni, fai così, sennò papà non ti vuole bene più. Antonio, non fare disperare a mamma. Giulia, mi farai morire se fai la cattiva. La bambina dice: se io faccio la cattiva, mamma muore. Da tutta la cattiveria. E poi questa Giulia, che era super buona, chiaramente, che aveva completamente nascosto tutta la rabbia, perché figuriamoci se lei esprimeva la rabbia moriva qualcuno. Poi Giulia veramente andrà in depressione. Dico, non vi posso fare tutti i collegamenti, però sarebbe interessante avere un tempo per capire meglio queste cose. Ma come a dire, il tentativo umano di levare il male alla fine produce una distruzione, produce la depressione, produce tante altre cose tremende. E perché? Perché non abbiamo una rivelazione della grazia, ma restiamo in questo concetto che noi dobbiamo dimostrare a Dio. Dimostra! Fai vedere chi sei! Questo è qualcosa che è molto insito. Invece Dio ci vuole fare vedere chi siamo in Lui. E allora Dio, che è intelligente, sa che il male più profondo dell'essere umano è la paura. Credo che avete avuto a che fare con questa brutta bestia, no? E non ci sono le persone paurose e quelle coraggiose, ci sono solamente persone che elaborano diversamente la paura. La paura fa parte della natura umana, è quella realtà ancestrale, è quella dimensione di abbandono che lo stesso Gesù, ora devo, se leggo qua, voglio andare un po' più libero, è quella dimensione di abbandono che Gesù grida al posto tuo, al posto mio. Quella è la realtà più profonda dell'essere umano. Poi ci sono tutte le altre ferite che si possono inserire su questo, ma anche una persona che ha vissuto perfettamente in una famiglia tranquilla, brava, con un'educazione equilibrata, eccetera, eccetera, ha dentro questo urlo di angoscia e di abbandono: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è insito nella natura umana, questo senso di abbandono è fondamentale nella natura di fallimento e richiede una adozione, richiede realmente la scoperta della grazia, perché lì veramente vieni adottato, della serie adotta una fregatura. E Dio adotta una fregatura, adotta una stalla, adotta delle persone, dei vasi di terra, ma poi ci mette la sua gloria. E questo è incredibile. Dio cercasi persone inutili, persone disprezzate, persone pazze, persone che non sono, per essere riempite dalla mia grazia, dal mio amore. Allora lì ci dobbiamo rendere conto in una maniera nuova di cosa significa questo amore perfetto, che ha questo potere incredibile, diceva l'Apostolo Giovanni, di cacciare via la paura. Questo mostro che ancora, sebbene siamo nuove creature, ha determinato un sacco di impronte nella nostra mente e viviamo spesso schiavi della paura, paura di cosa pensano gli altri, paura di affrontare questo, paura di quell'altro, paura di vivere, paura di morire, paura degli esami, paura. E vi dirò che la soluzione, per quanto noi nel campo evangelico diciamo che la soluzione della paura è la fede, è vero, la fede ha un grande valore, ma non è solo la fede, è la scoperta, è la fede che ti permette di scoprire l'amore perfetto che Dio ha per te. Questo comincia a operare su questa paura e comincia a vincere il tuo male con il suo bene. Dicevo poco fa a qualcuno: ho provato a liberarmi di Dio, ma fortunatamente non è facile. Ho provato a esorcizzarlo, ma dopo averlo conosciuto è difficile liberarsi di lui, perché è l'unico che crede totalmente in te, più di quanto tu credi in lui. Questa è un'altra scoperta strana. Io penso, io credo in lui. Io credo in te, ti dice Dio. E quando sei là, dici: Signore, ma come faccio? E il ministero, e non si converte nessuno, e guarda che problemi nella mia chiesa, e guarda qua, prima mi pregavo: Signore, una chiesa grande, ora c'è una chiesa grande, mamma mia, era meglio mandare a me. Non lo so, quando mostriamo tutte le nostre difficoltà e inadeguatezze, ci sentiamo rispondere da un Dio che ci dice: sì, io simpatizzo con le tue infermità, però io credo in quello che ho messo in te, io credo nella gloria che ho messo nella tua vita, io credo che tu puoi superare. E allora lì ci incoraggiamo e poi scopriamo veramente che ce la possiamo fare. E non perché siamo dei superman, non perché dichiariamo, proclamiamo, promuoviamo. Ci sono tante chiese che partono così, fanno dichiarazioni, proclami, sembrano onnipotenti. No, semplicemente perché ci fidiamo di te, Signore. Quindi non è una nostra capacità, non è una nostra possibilità, non è un nostro diritto, Signore, tu devi fare, perché tu, ma chi siamo noi? Noi comandiamo Dio, ma quando mai? Ci sono tante distorsioni che sono nate nella Chiesa che sembrano poter aumentare la presenza di Dio, ma la presenza di Dio va scoperta. E questa è la mia testimonianza: senza scoprirla possiamo inventarcela, ma non sarà Dio. Possiamo entusiasmarci, possiamo creare emozioni, possiamo forzare le emozioni degli altri, possiamo fare quello che vogliamo, ma restiamo nel piano emotivo. E Dio, purtroppo, è come se dicesse: guarda un poco, c'erano le mie risorse e invece stanno a giocare con tutti questi giocattoli, senza capire che io ho molto di più per ognuno di loro. E come pastori abbiamo bisogno di sperimentarlo nella nostra vita, se no non riusciremo a fare comprendere ad altri che quello che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, non è stato mai pensato, è stato preparato da Dio per quelli che lo amano, e attraverso lo Spirito viene rivelato. Se non lo comprendiamo noi, come facciamo a trasferirlo agli altri? Dietro me stesso. Sono un predicatore di tendenza. D. Dio ci ama per prima, e questo è un requisito indispensabile, dicevo, per un reale processo di guarigione dalla paura e dalle sue diverse elaborazioni. Questo processo potrà essere accelerato, e qua già diamo qualche consiglio pratico, quando, uscendo dall'isolamento, qua abbiamo detto il 70% di pastori non hanno un amico, uscendo dall'isolamento il ministro abbia il coraggio di aprirsi, e non quando solamente comunichi con te stesso. Questo è già uno stadio veramente bellissimo. Finalmente tu hai capito cosa c'hai dentro, forse l'hai capito in un letto di malattia, forse l'hai capito, ma c'è un gradino successivo che è quello di aprirsi. Dice la scrittura, è un verso che leggiamo spesso per il matrimonio, ma non è solamente riferito a questo: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti, se uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Ma questo dovrebbe funzionare così: se uno cade, l'altro dice, oh che bello, è caduto lui. Grazie Dio. No, il senso del cristianesimo è una dimensione orizzontale che non possiamo ignorare, e se non la cominciamo a vivere noi leader, noi responsabili, come possiamo dire agli altri relazionatevi? Se devono prendere l'esempio di noi che siamo degli orsi, io per esempio mi può sembrare, è un orso, io stavo bene semplicemente con le macchine, con il computer, con... E ho dovuto imparare a relazionarmi, ho dovuto imparare ad accogliere l'altro, ho dovuto imparare a capire che il diverso da me non è nemico, ma è complementare. Sono lezioni che Dio sta cercando di dargli. Bisogna dire che siamo un po' restii a queste lezioni, ma Dio sta cercando, è convinto che le possiamo imparare, e quindi è convinto che noi ci possiamo aprire intanto con noi stessi, possiamo poi imparare a relazionarci con qualcun altro e stabilire delle vere e proprie relazioni di intimità. Quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli si divorino, dimorino insieme, vivano insieme. Là infatti il Signore ha ordinato sia che sia la benedizione, la vita in eterno. Devo dire che purtroppo in un certo ambito la cristianità ha stabilito dei rapporti puramente formali, che sono i più, tante volte, più tranquilli. Certo, se non ci confrontiamo non abbiamo neanche il rischio di scontrarci, quindi teniamoci a distanza di sicurezza. Sembra una soluzione, ed è la soluzione della religione, formalismo. Dio invece dice no, scontratevi, però poi scoprite realmente che io voglio l'unità, e quindi dopo che vi siete scontrati, dopo che avete avuto il coraggio di esprimere le vostre emozioni, risolvetele. E noi direttamente le vorremmo risolvere prima ancora di esprimerle. Allora formalismo, dimensione in cui tutti si spaventano a dire al pastore ma questo non lo capisco. Certo, non si va dal pastore e si dice non hai capito niente, però non significa che bisogna stare zitti. Io spesso incoraggio i miei collaboratori a litigare, ma te lo dico, questo pastore è strano, a tirare fuori quello che non capiscono e anche che in qualche modo non accettano di quello che sto dicendo. Io preferisco che lo dicano, che lo esprimano, e lì poi e c'è un confronto, c'è magari un po' di sofferenza, ma c'è lo Spirito Santo che ci aiuta poi a perdonarci se abbiamo di credolerci gli uni degli altri, a vivere questo senso della famiglia, ma dove si comunica realmente. Quindi è un incoraggiamento questa mattina ad aprirsi, a stabilire relazioni di intimità con fratelli, sorelle, padri spirituali, anche se questa parola può sembrare strana, no? Non chiamare padre nessuno, in questo senso tante volte abbiamo detto quasi non deve esistere una relazione di paternità, ma non è così. Chiaramente è ovvio che in quel contesto certamente il Padre non può sostituire il Padre Eterno, perché l'unico Padre vero è Dio, però Lui vuole sviluppare dei pastori che abbiano il cuore paterno. Perché? Non solo i pastori, ma delle persone che abbiano il cuore paterno e che quindi siano un'oasi per altri che hanno bisogno di sentirsi accolti e amati, e non possono esserlo semplicemente da Dio, ma hanno bisogno di viverlo in una dimensione umana dove qualcuno ti ascolti senza giudicarti, senza dirti mi queste cose assurde stai facendo ancora, mi ancora ti guardi film pornografici, mi ancora, non lo so, potremmo dire tanti esempi, ma ti guardi con il cuore paterno e ti dica non ti preoccupare, apriti, confessa queste cose, parlane e preghiamo insieme, e questo ti aiuterà a guarire da queste aree. Ma se tu te le tieni perché ti senti troppo assurdo nel vivere ancora alcune aree fallimentari nella tua vita, non ne parli con nessuno tranne che con Dio, lì non ne parli, perché anzi dice Dio ti prego non mi guardare quando sto facendo queste cose, Dio ti prego, ecco, ma non ne parli con qualcuno, non prendi una posizione, questo non ti aiuterà. Quindi fratelli, sorelle, padri, madri spirituali, per riconoscere, confessare le proprie debolezze, confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La guarigione passa attraverso la scoperta e la confessione a se stessi e agli altri dei nostri fallimenti, delle nostre debolezze, delle nostre ferite dell'anima. No. Prima di andare verso la conclusione, voglio ricordare un evento che abbiamo avuto, lo raccontavo credo al pastore Stefano Boiolo. Qualche anno fa noi abbiamo una comunione pastorale a Palermo, dove ci sono vari pastori, chiesa apostolica, chiesa di Dio, chiesa della parola della grazia, chiesa Elim, eccetera, eccetera. E una volta, in tutti questi ritiri che cerchiamo di fare assieme in maniera anche amichevole, un giorno abbiamo deciso di andare con le mogli, questo è tutto un capitolo dove fanno e parlare con la sorella. Cioè, le mogli veramente, grazie a Dio per le mogli che Dio ci ha messo accanto, senza le nostre mogli non saremmo potuti arrivare a certi livelli, quindi ringraziamo veramente Dio per questo peso incredibile che le mogli di pastori portano. Questo, chiuso la parentesi, mi chiederebbe tutto un applauso alle mogli dei pastori. Loro hanno bisogno di poter parlare con qualcuno, ma con chi parlano dei difetti del proprio marito? Col marito, è proprio il marito la persona spesso per indicare, perché tante volte non li riconoscono. Io devo dire che nel tempo ho imparato un poco ancora a riconoscere che tante cose dette da mia moglie erano reali. Quindi dicevo, abbiamo deciso di avere un incontro di questo genere e quella volta è toccata a me stabilire il tema. Di solito, vabbè, sono presidente, ma non significa che comando, significa che pago più degli altri, nel senso di tutte le seccature, tutte le... Quindi c'è un concetto diverso dell'essere più grandi. Nella Chiesa non sempre è corretto, si pensa che il più grande è quello che fa pagare gli altri, invece no, ve ne siete accorti, quando siete in un ruolo di responsabilità è come se doveste essere più capaci di essere feriti, più capaci, credo che molti di voi lo hanno sperimentato, lo stanno sperimentando. Allora lì mi è stato chiesto, e io credo il Signore mi ha dato un tema importante, cioè, anziché parlare del sesso degli angeli, non lo so, tutte le discussioni tante volte che animano i dibattiti teologici, abbiamo deciso questo tema, ho deciso allora, fragilità, debolezze nel ministero. Tutti erano un po' perplessi, cioè, fragilità, debolezze, non dobbiamo parlare di io ce l'ho più grande di te, cioè la chiesa è, eccetera, dobbiamo parlare delle fragilità, delle debolezze. Vi devo dire che quel giorno è stato un giorno glorioso, perché dietro quell'apparenza dove ognuno di noi cercava sempre: come stai fratello? Ah, sai, mi sono convertito 100 persone da me. Ah, come stai fratello? Ah, ma noi stiamo facendo questo, costruendo. Ah, come stai? Come va il tuo stomaco? Ah, ma noi... Cioè, quasi quasi che potessimo rispondere solo su performance e non avessimo neanche la libertà di dire come stai.
Ah, senti, c'è questo... In quel momento sono venute fuori le fragilità di ognuno dei miei conservi ed è stato glorioso, perché abbiamo parlato delle nostre difficoltà, abbiamo parlato delle nostre paure, abbiamo parlato anche delle nostre malattie fisiche, perché sembra quasi che i pastori possano essere invulnerabili fisicamente, invece abbiamo scoperto chi aveva il diabete, chi aveva... Guarda un po', guarda, tutti Superman, tutti... Ma questo, lungi dal creare giudizio, ha creato un senso di amore. Ci siamo scoperti umani, che dovrebbe essere uno stadio precedente a quello spirituale. Questa è una battuta cattiva. Tante volte spirituale sembra che significa disumano. Ecco, ci siamo scoperti umani, ci siamo voluti bene, abbiamo pregato gli uni per gli altri, lo Spirito Santo ha ministrato, piangevamo gli uni per gli altri, alleluia! Dio era contento. E questo è quello che realmente è importante: aprirsi, stabilire relazioni di intimità, confessare le proprie debolezze. Io qua ho aggiunto meglio ancora con dei consulenti, psicologi, psicoterapeuti cristiani, capaci non soltanto di aiutarci ad evidenziare i meccanismi di difesa fallimentari e a gettare giù la maschera, ma soprattutto a promuovere in noi l'opera di Dio che è fondata sulla fede, cioè favorire i processi di fede al fine di rivestire l'uomo nuovo creato a immagine di Dio. Un aiuto psicologico è tale se può distruggere le false soluzioni religiose, falsamente spirituali, e portare a una fede che rivesta l'uomo nuovo creato a immagine di Dio. E allora questa perplessità legata a sofferenze esterne, interne, talvolta incomprensibili, ricordatevi che ci saranno momenti in cui diventerà più forte, perché lo Spirito Santo sta cercando di guarire traumi molto precoci nella vostra esistenza. Poco fa parlavamo dell'angoscia di abbandono, questo caratterizza tutti gli esseri umani, ma poi figuratevi quelli che hanno vissuto traumi non solo dall'essere umani e quindi con questa sindrome di abbandono che ha urlato Gesù sulla croce e che ci permette oggi di dire: lui ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E noi gli possiamo dire oggi: padre mio, com'è che mi ami così tanto anche se non lo merito? Vedete, lui ha fatto quell'urlo, noi possiamo veramente esprimere un'altra cosa meravigliosa. Dico, ma considerate che su questa angoscia di base, poi, ognuno di noi ha vissuto in una famiglia. Ognuno di voi ha avuto dei padri e delle madri non sempre capaci di essere genitori. Ognuno di noi ha avuto sicuramente traumi, ferite, carenze. Sottolineavo in qualche conferenza sull'omosessualità come la maggioranza delle persone che hanno problemi di omosessualità sono persone che hanno vissuto traumi estremi nell'infanzia, che hanno bloccato la loro eterosessualità. Quindi è inutile insistere: ah, devi cambiare sesso, devi ritornare eterosessuale. No, bisogna insistere sui traumi prima, bisogna capire le ferite, le carenze che hanno avuto, e questo poi farà sì che possano riprendere una sessualità normale. Non so se è chiaro. Non bisogna esprimere un giudizio. Noi tante volte critichiamo, contestiamo le conseguenze e non capiamo la radice del male e non aiutiamo la persona a risolvere il problema alla base. E Dio è seccato per questo, perché lui è intelligente e vuole risolvere alla base i nostri problemi. Quindi dicevo, non meravigliatevi che tante volte nelle fasi più profonde di guarigione, soprattutto in chi ha avuto esperienze negative, precoci, persino in fase prenatale, allora lì
ci sarà una sofferenza più grande, e tutta la partita si gioca su come elabori la sofferenza. E io ti faccio questa domanda questa mattina: cosa impari dalla sofferenza? Ci potremmo fare un convegno a parte. Ritiro la domanda. Perché le prove, le tentazioni della vita alle quali abbiamo accennato prima, rappresentano una fonte continua di sofferenza, tristezza, dolore, stati d'animo che possono essere vissuti secondo Dio o secondo il mondo, con conseguenze totalmente diverse. Quindi secondo come vivi la tua sofferenza, la tua ferita, il tuo dolore, si svilupperà qualcosa di totalmente diverso. Se tu hai vissuto un senso di rigetto fortissimo, se tu hai vissuto un'insicurezza e poi ti viene la sindrome di onnipotenza di cui abbiamo parlato stamattina, non è una soluzione. Quindi questo dolore viene elaborato in una maniera sbagliata. Nella difficoltà quotidiana possiamo crescere, maturare, oppure trovare un alibi per diventare più carnali. Quanti credenti incontriamo che sono, secondo loro, giustificati nella carnalità perché hanno sofferto? È come se Gesù a un certo punto avesse detto: basta ragazzi, mi avete rotto le scale, basta, ma no. Cosa ha imparato Gesù dalla sofferenza? L'obbedienza. Ma l'obbedienza che significa? A un dominio? No, l'obbedienza all'amore. Ha imparato a tirare fuori il meglio nel momento in cui gli veniva contro il peggio. Guardate che logica pazzesca. Nel momento in cui qualcuno ti vuole distruggere, diciamo poco fa, in realtà trovare ancora di più la risorsa di Dio dentro di te e vincere il male con il bene. Dio è convinto che possiamo fare questo.
Amen.
Io non lo so, io ho provato a fargli cambiare idea. Amen. Ma non è facile. Ho provato, ma vuole questo, e lo vuole soprattutto da noi responsabili. E qualcuno dice: mi hanno ferito, mi hanno deluso, non mi fiderò più di nessuno. Quante volte sentiamo questo? Ma anche tra pastori. No, mi hanno offeso, offenderò gli altri ora. Mi hanno discriminato, ora non, per me non esistono. Mi hanno sottovalutato, scartato, farò loro vedere io chi sono. La sofferenza inflittaci dagli altri potrebbe impedirci di vincere il male con il bene. Ma leggo, ora così sicuramente posso concludere. Oltretutto, se non scopriamo il modo con cui Dio ci ha perdonato, e qui un'altra cosa estrema. Voi sapete che Dio ci ha perdonato passato, presente e futuro? C'è pure futuro. Sì! Dio ti ha perdonato già dal fallimento che farai domani, speriamo che non lo fai, ma qualora lo dovessi fare, già Dio ti ha perdonato, ha chiuso la questione. Dicevamo poco fa, la grazia significa proprio questo. Non vai a Dio dicendo: Dio, ma questa volta mi perdoni. No, vai a Dio per ricevere, per accogliere il perdono, non per chiedere, nel senso che potrebbe essere una risposta negativa. Vivere nella coscienza dell'amore perfetto, vivere nella consapevolezza di essere perdonati e di avere un Dio che si fida di te, che crede in te, ti trasforma di più che vivere nella paura di sbagliare. Questa è una frase che mi chiederebbe un convegno a parte, quindi la ripeto. Vivere nella consapevolezza di un Dio che ti ama così tanto, che ti ha perdonato passato, presente e futuro, che non puoi convincere a non amarti e che si fida di te più di quanto tu ti fidi di Lui, vivere in questa consapevolezza è molto più capace di trasformarci che la nostra paura di sbagliare.
Amen.
Amen. Ma non è facile avere questa rivelazione. È facile se ci crediamo, ma per la nostra mente ricorda tutt'altro. È una rivelazione. Dio ci ha perdonato passato, presente e futuro attraverso il suo amore sacrificale rendendoci liberi dalla paura di sbagliare. Se non viviamo questo, vivremo prigionieri di questa paura piuttosto che fiduciosi nella sua grazia amorevole, capace. Perché la grazia non significa liberalismo, non significa libertinismo, ma la grazia ha la potenza, la capacità di insegnarci, non solo di farci vedere quello che Dio ha fatto, di farci vedere le risorse che Dio ci ha dato, ma di insegnarci a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Ma la grazia ha la capacità di insegnarci questo, non la cultura, non l'etica, non la morale. La grazia ha la capacità di insegnarci, perché la realtà è che la grazia non solo ci dice cosa è bene, ma ci porta alla scoperta di questo bene. Mentre normalmente noi usiamo più delle regole esterne, la legge della pace: fratello, devi essere in pace con tua moglie. Eh sì, infatti, io la picchio solo una volta al giorno, sono in pace. Quello che vogliamo imporre con una cosa legalistica, in realtà poi si scontra col soggettivismo, con ognuno di noi che ha concetti diversi di cos'è pace. Ma Dio è come se dicesse: io voglio che scopri la mia pace e che esprimi la mia pace, la tua pace. È un tuo sistema di difesa, ma non serve a niente. La mia pace è diversa. Gesù imparò l'obbedienza a Dio, cioè all'amore, e l'amore lo costrinse alla morte in croce. Era libero, ma aderire all'amore, se possibile, padre, questo calice, ma la volontà di amore prevale. E io lo prendo fino in fondo. Dovremmo sinceramente chiederci se nella sofferenza stiamo imparando ad amare Dio e gli altri, oppure ci stiamo ripiegando su noi stessi con l'alibi del dolore. Ho sofferto, quindi mi dispiace, ho sofferto, mi sono bruciato nell'avere un rapporto un poco più stretto con un altro pastore, quindi ora manteniamo le distanze, ognuno per casa sua, meglio. Umanamente sembra meglio, ma non è quello che Dio ci sta chiedendo. Certamente dobbiamo essere più avveduti, dobbiamo capire come muoverci, ma non possiamo rifiutarci di andare incontro a quello che è il desiderio di Dio, soprattutto per quello che Dio vuole fare in Italia. Potrei entrare proprio nel cuore profetico che sento di quello che Dio sta cercando di fare nella nostra nazione, che proprio bisogno realmente, chi è come antenne nei luoghi celesti, di sentire queste trasmissioni e di cominciarle a vivere, a trasformarle in pratica, a fatti, in verità. Scoprire la misericordia di Dio e la nostra intoccabilità spirituale ci permetterà di perdonarci e di perdonare. Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati. Quindi non più: se tu non perdoni, io non ti perdono. Vecchio Testamento, non c'è mai nel Vangelo. Il Vangelo per certi versi è Vecchio Testamento, è prima del beneficio dell'opera di Cristo. Ma perdonandovi come siete stati perdonati. Allora io so che spesso nei ministri c'è questa rigidità con se stessi, questa difficoltà a perdonarsi, della serie Dio mi perdona ma io no. Già forse è meglio di Dio ti perdona e io no. Però è sempre grave, perché è come a dire: Signore, forse non capisco il tuo amore, la tua grazia, non mi perdono. Non mi perdono quell'errore, non dovevo fare questa cosa, non dovevo sbagliare. No, ti perdono. Perdonati pure tu, vivi perdonato, vivi libero dalla colpa. La colpa è un blocco nel ministero. La colpa non è qualcosa che Dio vuole che tu tieni nella tua vita, quasi come a dire: vedi Signore, ho sbagliato. Sì, lo so, basta, ma ora dobbiamo fare altre cose. Signore, ma ho sbagliato, va bene, lo so, già ti ho perdonato, basta, basta. Immaginate se l'apostolo Paolo avesse dovuto ricordare ogni volta che faceva una conferenza sull'amore, su quante persone aveva fatto fuori, su tante, tutte le sue assurdità. In conclusione, sono innumerevoli le sofferenze del ministero e tutte quanti capaci di determinare sofferenza psicofisica, a meno che non inneschino travagli di parto, preludio di nuovi equilibri. Spine nella carne che potrebbero persino permanere e cooperare alla nostra forza spirituale, della serie La mia grazia ti basta. Signore, ma questa cosa perché non la levi? Perché non la levi? La mia grazia ti basta. E da noi si dice che è tasto vecchio. In siciliano, non so se c'è un dialetto romano che dice, ma direi e ti avanza. Quindi certe sofferenze sono travagli di parto, sicuramente, e lì passiamo a nuovi equilibri. Certe sofferenze sono seccature, cioè avere l'artrosi non è una cosa per cui dire, oh che bello signore l'artrosi, non mi posso muovere. Ma sicuramente sono cose che, anche se permangono, non ci devono impedire di scoprire la grazia di Dio, l'invulnerabilità e l'intoccabilità che abbiamo internamente, che è molto più grande di sempre guarito, sempre performante, magari che non invecchi neanche. Ma purtroppo una brutta notizia, le vostre cellule stanno invecchiando. Magari dentro vi sentite più giovani, però il vostro corpo non risponde tanto a questa giovinezza riscoperta. Quello che ho notato pure nella mia vita è stata la ferma intenzione dello Spirito Santo di sottrarmi alle mie sofferenze carnali, distruttive, per portarmi a una progressiva comunione con le sofferenze di Cristo. A dispetto di chi dice che nel cristianesimo non si soffre. So che Dio vuole che non soffriamo di alcune cose che sono conseguenza, poco fa dicevo, di una tristezza secondo il mondo, di una sofferenza gestita in maniera umana che conduce alla morte, ma c'è una sofferenza secondo Dio, una tristezza secondo Dio della quale non c'è mai pentirsi, che conduce alla vita e quindi e che ci porta poi a liberarci delle nostre sofferenze e a sentire di più il cuore di Dio. Le sue sofferenze, perché siamo chiamati a questo. Se siamo suoi figli, abbiamo bisogno di sentire il cuore di Dio che sta bruciando di amore e che vuole trasferire a noi questo, perché possiamo essere il suo corpo, le sue braccia, le sue mani, i suoi occhi, e per condurci alla comunione, che dicevo, con la sofferenza di Cristo, con la sua consolazione e la capacità quindi di consolare gli altri. Ricordate cosa diceva Paolo? Perché così come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le nostre stesse sofferenze, quelle che noi sopportiamo. Quindi questo processo in cui soffriamo, ma anziché stare lì, rigidirci, rompere con noi stessi, con gli altri, andare in depressione semplicemente, poi scopriamo l'alternativa di Dio, veniamo consolati, veniamo aiutati, veniamo guariti, diventiamo canale di questa consolazione per gli altri, non giudizio, ma canale, incoraggiamento quando passano attraverso le stesse difficoltà. Gli ultimi quattro righi. Quindi diventa importante, ecco, da una parte ridimensionare i nostri pesi, ecco perché dicevo poco fa, alcune sofferenze possono essere legate a un peso superiore che stai portando più di quanto puoi portare. Da noi c'è un detto che dice un pugile secco una canata, cioè non è da un asino che sta portando, cioè tu non devi dare colpi di ancora. Quindi se c'è una sofferenza già nella tua vita perché stai portando dei pesi superiori, Dio non ti dice ancora di più, ma ti dice un attimo, queste cose non le puoi portare, questo livello non è ancora il tuo, ridimensiona,
abbia un concetto sobrio e equilibrato secondo la misura della fede.
Quindi se da una parte è importante imparare a ridimensionare i pesi secondo la misura della fede ricevuta in partenza, raggiunta lungo il cammino, dall'altra parte scoprendo sempre di più quella sostanza migliore, permanente, che permise ai nostri fratelli di accettare il furto dei loro beni e a divenire veri e propri martires, testimoni, ma nel senso di martiri, cioè come dire battezzati per morire. Se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, chissà che siamo i più miserabili. Ma nella sofferenza scopriamo questa sostanza migliore e permanente, quindi sofferenza che deve essere ridimensionata, d'altra parte deve essere scoperta veramente la sostanza di Dio, quindi piuttosto che stare sempre a lamentarti, sono debole, ma la mia potenza è perfetta nella tua debolezza, guarda un po' la mia potenza, figlio mio, cioè, ma stare là a lamentarti, lo so che sei debole, ma non hai scoperto niente di, io lo sapevo già, non ti ho chiamato. Ma scopri la mia forza, scopri questa sostanza, scopri la terra promessa interiore, scopri questa nuova identità, sei tu un essere nuovo a immagine di Cristo. E quindi questo sicuramente ti verrà preludio di una guarigione profonda e duratura. Amen.
Amen.